No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera a tutti, nuova settimana. Sarà una settimana claudicante, diciamo così, perché non andremo in onda per 5 giorni. Alberto Crespi e Enrico Magrelli sono
i
titolari di questa settimana.
Settimana corta, si diceva.
Cominciamo, esattamente, più che corta in questo caso. Domani non saremo in onda venerdì, comunque vi aggiorneremo man mano. Oggi qualcuno di voi si saranno resi conto?
Di che?
Che il 20 gennaio... c'è un anniversario?
Ah, è la nascita di Visconti, il Luchino Visconti, sì,
no,
è vero.
No,
però non ne parla nessuno.
È vero, non è
parlano tutti di Fellini.
Chissà come mai. Stiamo giocando. No, diciamolo subito, altrimenti cominciano a scrivere dicendo: ecco, non sapete, no, vi siete distratti, Alberto Crespi non è più quello di un tempo.
Quello è verissimo.
No, arrivano complimenti per il cinema, la radio, le
femminiadi.
Ora il pacchettone è completo, quindi potete scaricare i vari podcast. Anche noi parleremo, giustamente.
Sì, se non oggi.
Quando? Ma lo facciamo poi spesso, devo dire.
Sì,
e
sì.
Sono con noi 2 ospiti.
Susy Bledi, buonasera.
Buonasera. Vedo che avete le cuffie e non riesco a mettermela, ma comunque va benissimo. Sempre combatto con
Non sono indispensabili. Noi mettiamo le cuffie per sentire cosa ci dicono dalla rete.
Ah, ecco, perfetto.
No,
allora
ascolto voi.
Ho capito. Sì.
E Umberto Berlinghini, buonasera Umberto.
Ciao, buonasera.
Ciao Umberto. Allora, ci sono vari appuntamenti, naturalmente noi riusciremo. Tu arrivi da, sei arrivato da tre quarti d'ora, mi pare, vero?
No, da 5 minuti.
da un'inaugurazione?
Ero all'inaugurazione della mostra che è aperto oggi, sarà aperta al pubblico da domani alla Biblioteca Angelica di Roma, organizzata da Edizioni Sabine e da Simone Casavecchia, dalle 9.30 alle 18.30, una mostra fotografica, una piccola mostra fotografica con le foto dell'archivio della Cineteca Nazionale. Ma è in un posto incredibile, sei mai stato alla Biblioteca Angelica?
Sono stato qualche settimana fa, sono colpevolmente, per la prima volta nella mia vita, è un posto meraviglioso.
Libri del 500, del 600.
Dove sono stati anche ambientati alcuni, sono stati girati alcuni film.
Sì,
forse anche dell'Argento qualcosa.
È possibile.
Vabbè,
sì.
Insomma, va varie.
Sì, quelle biblioteche alte con file di libri antichi.
Comunque, se siete a Roma o se venite in visita a Roma, dedicate, avete così mezz'ora del vostro tempo. Naturalmente è una biblioteca, ha questi libri molto rari, molto preziosi.
Ed è gratis.
È gratis.
Ed è accanto a Santa Pollinare, potete andare a vedere la tomba di quello della bandiera della Magliana. Quindi
è bello.
C'è ancora la tomba o l'hanno spostata?
No, ho perso le tracce.
La chiesa di Santa Pollinare.
Questo a Roma, naturalmente a Rimini, comincia oggi, ma anzi è già cominciato da qualche giorno, una serie di appuntamenti, di festeggiamenti che dureranno l'intero anno, con varie presenze davvero molto molto importanti. A Bologna oggi invece c'è stata una giornata intera, ospiti Marco Bellocchio, Franco Maresco, Giorgio Diritti, Gianni Zanasi, lo scrittore Ermanno Cavazzone, il pianista Daniele Furiati e poi naturalmente il grande così factotum, padrone, supervisore Gianluca Farinelli, che oggi alle 13 ha messo insieme alcune scene di cibo
all'ora
di pranzo, per cui non so se dopo hanno dato dei generi di conforto. A Roma invece a Cinecittà c'è Felliniana, Ferretti sogna Fellini, ed è appunto una mostra realizzata da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Noi ci spostiamo proprio perché raggiungiamo in quel di Lugo di Romagna una persona che Federico Fellini lo conosceva davvero molto molto bene, è stato suo collaboratore, suo amico, e diamo veramente il bene arrivato e il ben raggiunto, per meglio dire, in questo caso
ben trovato,
a Gianfranco Angelucci. Ciao Gianfranco.
Ciao.
Buon Fellini a tutti.
Buon Fellini a tutti, insomma.
Oggi è una giornata nazionale perché possiamo finalmente festeggiare il più grande artista cinematografico del Novecento. Posso usare questa?
Puoi.
Sei più che autorizzato.
Puoi e devi.
Gianfranco, ci racconti la prima volta che hai incontrato Fellini?
Ma la prima volta, sai, stavo laureandomi con una tesi su di lui, una tesi sul satirico e il suo cinema, e avevo avuto il solito biglietto di presentazione da Renzo Renzi, ve lo ricordate?
Certo.
Come no? L'Armata Sagapò
di Bologna, ed ero andata a Roma, l'avevo incontrata all'Hotel Plaza, che è un albergo bellissimo a Liberty che c'è su Via del Corso davanti alla chiesa del Spettacolo.
Gianfranco, scusa un secondo, sei con il viva voce per caso?
Sì.
Ah, dovrei... no, però allora no, ho capito che tu.
La ricezione dice... però è brutta.
Quindi,
ti sentiamo molto male.
Quindi se puoi toglierlo.
Va bene.
Tanto l'importante è quello che dici tu.
Le persone non possono ascoltarti, oppure ti ascoltano. Tanto quello che chiediamo noi sono le solite consuete facezie o banalità. Hai tolto il viva voce, Gianfranco?
Beh, mandiamo una musica,
sì,
intanto,
una
intanto
musica
che riaggiustiamo
mentre,
la linea con...
mentre tecnicamente risolviamo questa cosa telefonica.
Una regina come te in questa casa, ma che succede? Ma siamo tutti pazzi. Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono? Le 11. Io fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze, te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso, ma che? Ma fammi capire, ma come? Tu sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me. Lascia fare a me. Lascia fare a me perché ti devi fidare.
Allora, te lo faccio vedere chi sono io, Piero Ciampi, che ieri ricorrevano i 40 anni dalla morte, il 19 gennaio del 1980. Oggi è anche il compleanno di David Lynch. 20 gennaio 1946, 74 anni. Auguri David, ci ascolta sempre
lì. No, notoriamente, cioè, e si fa scaricare il podcast quando
forse
non
è un caso, Lynch e Fellini lo stesso giorno, perché vabbè, ma lasciamo,
va bene.
Lo lasciamo una volta alle suggestioni di voi spettatori.
Potremmo fare una puntata di incrocio fra allora torniamo a Lugo di Romagna. Credo che ora il collegamento sia migliore. Gianfranco,
sì.
Angelucci, ci stavi raccontando?
Ci sentiamo benissimo.
Perfetto,
molto meglio,
ti sentiamo molto molto meglio.
Grazie.
Soprattutto a casa possono ascoltarti molto molto meglio.
Sì.
Gianfranco, ci stavi raccontando del primo incontro con
del
Federico.
Del primo incontro, sì, all'Hotel Plaza di Roma, che è un bellissimo albergo Liberty. Entrando ero stato accolto da un consiglio un po' incredulo che io volessi incontrare Fellini, aveva preso un telefonone, aveva bisbigliato qualcosa e poi mi aveva detto di andare nella lobby. E se qualcuno si ricorda come è fatto il Plaza, la lobby ha veramente una sequenza di 8:30, perché c'è un grande leone rampante alla fine del mancorrente in marmo della scalinata, che è proprio la scena di 8:30 in cui il regista, cioè Guido, si inginocchia al produttore che viene a trovarlo per sapere se si deciderà mai poi a fare questo film, portandogli in regalo un orologino. Ecco, mentre io ero lì come Alice nel Paese delle Meraviglie, perché improvvisamente avevo attraversato uno schermo e mi ero trovato in questa situazione favolistica, è arrivata Norma, la segretaria di edizione di Federico, Norma Giacchiero, che in tanti conosco, e mi aveva portato dal maestro. Io non sapevo come ci si dovesse comportare con un premio Oscar, aveva già avuto 3 premi Oscar allora Federico, a Roma era una specie di imperatore. Quando siamo diventati poi un po' più intimi, che andavamo in giro in macchina, potevamo anche fare sensi unici, potevamo fare le maggiori scorrettezze, arrivava il vigile, si metteva in attenti, salutava e diceva: maestro, ci dica dove vuole andare. Insomma, Federico era veramente amato in maniera straordinaria, e non come uomo di potere ma come uomo di arte, questo che è così commovente. E vedendo questo ragazzo che arrivava più o meno dalla sua terra, mi aveva detto: ma sai, vuoi restare a pranzo con me? E io avevo detto: ma certo, con piacere. No, perché qui fanno i tortellini in brodo, non sono come i nostri, però vedrai che non sono che non sono male. Mi aveva tenuto a pranzo ed era stato talmente subito amichevole, amorevole, ma non come un padre, perché Federico non era un padre, Federico era un discolo, era un compagno di banco, era uno che ti faceva divertire, uno che giocava sempre. Mi aveva tenuto con lui e poi avevamo parlato un po' della mia tesi, di quello che volevo sapere da lui. E io, con un po' di supponenza del ragazzino che si sta laureando, gli avevo chiesto, nonostante il satirico mi avesse affascinato in maniera inimmaginabile, però gli avevo chiesto come mai lui si fosse, in un momento in cui tutto il mondo bruciava di passione politica, si fosse invece ritirato, nascosto dietro un autore del primo secolo d.C., un autore neroniano, che era appunto Petronio Arbitro, che ci lascia questo romanzo arrivato per noi molto in frantumi. E lui non si era infastidito da questo, mi aveva spiegato, mi aveva detto: guarda che io credo di saper fare i film, di saper raccontare le storie per immagine, quello cerco di fare nel miglior modo possibile, però vorrei dirti che se ognuno facesse nel miglior modo possibile il compito che gli è stato assegnato, io credo che non ci sarebbe bisogno neanche di altro per avere il mondo in pace e con giustizia. Mi aveva dato una lezione senza ideologia, mi aveva dato una lezione di quello che pensava lui, di quello che aveva raccontato nel suo cinema, in tutto il suo cinema, in cui non aveva fatto altro che mettersi a servizio dell'essere umano per donargli maggiore libertà, maggiore consapevolezza, fuori da ogni ideologia, fuori da ogni costrizione religiosa, fuori da ogni credenza che fosse portata soltanto alla superstizione, ma piuttosto alla ricerca di se stesso, alla ricerca della propria intimità, alla ricerca di quella parte ombra che lui aveva continuato spudoratamente, senza mai ripararsi, senza mai chiedere una rete di protezione, nei suoi film bellissimi, incantevoli, in cui aveva messo in piazza tutta la sua vita perché qualcuno potesse dire: beh, se è successo anche a lui, può succedere anche a me.
Ma Gianfranco, se posso, non solo ti ha dato una lezione di vita, ma ti ha anche anticipato una scena che c'è quasi uguale in Roma, quando i ragazzi lo vanno a trovare mentre gira a Villa Borghese. E gli dicono: ma perché lei non fa dei film più sull'attualità, sulla politica? Lui dice: ma io credo che ognuno debba fare ciò che gli è congeniale. Forse si è ricordato di quel dialogo.
Sei arrivato al punto, perché quella è stata, anche se non ho firmato, voglio dire, se non c'ero nei credits, quella è stata la prima collaborazione con Fellini. Lui mi aveva chiesto di scrivere e avevo scritto delle cose che gli servivano per la sceneggiatura, che poi è andata a confluire nella vicenda meravigliosa scritta con Bernardino Zapponi. Ma quella sequenza era la sequenza che derivava dal nostro incontro. Insomma, è stato il mio primo apporto, diciamo così, letterario alla sceneggiatura di Fellini, di cui poi alla fine sono diventato, non so se degnamente o indegnamente, anche sceneggiatore con intervista.
Vogliamo ascoltare, Gianfranco, ascoltiamo subito proprio un brano dell'intervista.
E ora, cari amici, col vostro permesso, vorrei esibirmi in un piccolo giochetto per onorare la nostra amatissima ospite. La bacchetta di Mandrake, il mio ordine è immediato. Fai tornare i bei tempi del passato. Music.
Questo appunto era un momento, un frammento minuscolo di intervista. Che ricordi hai, Gianfranco Angelucci, di quell'esperienza di collaborazione attiva?
Ma sai, è stata un'esperienza molto per me vitale, nel senso che io avevo lavorato per quasi 25 anni accanto a Federico in quello che potremmo chiamare un ghostwriter, quello che si diceva una volta il negro, uno che lavora, quello che scrive nell'ombra. Non era questo il mio ruolo, perché poi facevo altre cose, però era un po' così il suo alter ego della scrittura. In questo caso, quella scena straordinaria che Federico ha inventato si rapportava proprio a uno speciale che io avevo girato qualche tempo prima, andando a trovare, si chiamava i protagonisti di Fellini, e avevo girato delle interviste con tutti i suoi attori. Ero andato anche a trovare Anita Ekberg, che le aveva raccontato, lei viveva in questa villa meravigliosa di Genzano, che non so se si può dire, ma insomma il gossip riferiva che le era stata regalata dall'avvocato, che aveva avuto con lei una storia molto fiammeggiante, L'avvocato, insomma, non c'è.
Sì, no, siamo capiti. L'avvocato con l'avvocato. La maiuscola, ma questo è, credo ormai, è patrimonio comune
dell'umanità. Patrimonio universale, e quindi l'avevo riferito. E avevo detto che appunto Anita, poi facendo finta di bere acqua, beveva dei bicchieroni di gin. E allora lui aveva subito colto il volo, e questa scena, la parte più commovente, non solo è quella in cui fai tornare i fantasmi del passato e Mandrake fa rivivere quella scena indimenticabile che è l'incontro nella fontana di Marcello Mastroianni, che si chiama Marcello nel film, e Anita, no? Ma in più, nel momento in cui sono nel massimo della commozione, Mastroianni gli dice: ma sai, devo chiederti una cosa, se posso. Lei dice: sì, che cos'è che vuoi? Pensa che sia una dichiarazione d'amore fuori tempo. E lui dice: ma non ci avresti un goccetto di whisky? E in quel momento fra i due appunto scatta la risata, la complicità e quell'affinità umana che poi era stata raccontata anche molto comicamente da Federico, no? Il quale diceva che quando aveva chiamato Anita, che lui gli faceva perdere il cuore, aveva detto la prima volta che l'aveva vista in una fotografia su un rotocalco, aveva pensato: Dio mio, non farmela mai incontrare, perché incontrare una dea di quel genere significava proprio perdere la testa. E avrebbe voluto che Marcello avesse anche lui un atteggiamento di venerazione nei confronti di Anita. Invece raccontava che Anita, con saggezza femminile, quando era stato presentato, l'aveva appena degnato di un'occhiata e poi si era subito rivolto a qualche altro, e quindi forse ferito nel suo orgoglio mascolino, Marcello continuava a negare il fascino di Anita. Diceva che al contrario ricordava un sergente della Wehrmacht.
Ah sì, è vero, portato, è vero. Che gli ricordava un ufficiale tedesco durante la guerra. Sì, sì, lo diceva sempre.
E poi invece non era vero, perché così nella cena, ma questo non si può dire in radio, insomma.
No, fermo.
No, però sarebbe molto interessante, magari quando faremo una trasmissione dalle 23 in poi, non in fascia protetta. Questi sono dettagli fondamentali, devo dire, insomma. Ma cosa sta accadendo a Lugo di Romagna? Ti abbiamo raggiunto lì, perché cosa stai facendo?
A Lugo di Romagna mi hanno prenotato per primi per fare questa rievocazione di Fellini al Castello. Tra tutte le città della Romagna stanno dedicando avvenimenti, mostre, tutto il possibile a Federico, e loro hanno voluto fare questa rievocazione dove è venuta tutta la cittadinanza. Allora, siccome in genere le persone conoscono Federico per nome, perché Federico ha avuto una celebrità che si è mangiata anche i suoi film, tutti penso di conoscere Fellini, ma in pochi hanno frequentato veramente la sua opera. E invece quando succedono queste cose, che le sale si riempiono e la gente vuole seguire, vuole riuscire a capire che cosa ha detto veramente questo autore fuori misura, che ha illustrato l'Italia, che ha portato il nostro paese ad essere amato, stimato da tutti. Non c'è nazione, anche a te sarà capitato, non c'è nazione del mondo dove tu vai e non incontri qualcuno che ti dice: se ho fatto il regista, l'ho fatto perché ho visto 8 e mezzo.
No, è vero.
Cominciare dal nostro
Pupi
avanti. E quindi quando vedi che le sale si riempiono così, finalmente, fuori dei contrasti politici, fuori di tutte le noie che conosciamo, per esaltare l'arte, per esaltare questo incredibile serbatoio di ricchezza che noi abbiamo con i nostri artisti, e Federico è veramente paragonabile a un artista del Rinascimento, credo che il cuore si allarga di commozione, di emozione e anche di ottimismo, perché Federico ci ha regalato qualcosa veramente di impagabile, che è la libertà. E se tutti facessero riferimento ai suoi film, credo che la società sarebbe più colta e più civile.
Gianfranco Angelucci, grazie, ti ringraziamo davvero molto, salutiamo tutti gli abitanti di Lugo di Romagna, ti aspettiamo perché è in uscita, oggi non è arrivato in redazione ma credo stia per arrivare, un glossario che tu hai messo insieme proprio su Fellini, e quella sarà un'ottima occasione
per penetrare nella sua opera,
per ritrovarci. Grazie, buona serata.
Grazie a voi.
Ciao, un abbraccio.
Tieni dentro, baccalà.
Subito, subito.
Non ne abbiamo passate abbastanza di fai per colpa tua, io, mia sorella, la mamma e il papà. Piano, piano.
Shh, pianissimo.
Ma senti com'è bagnato.
Un po'.
Ma non puoi stare con questa roba addosso, dai. Levatela.
Grazie.
Toh, dilla tu.
La candela. Sì, qui però, per asciugarsi non è che... Andiamo sopra, l'hai detto tu che sono bagnato. Sopra mi asciugo in un minuto.
Lo dici per scherzo?
Fammi salire.
Ma come
ti
no?
Giuro che non resto più di 30 secondi. Non corre nessun pericolo, un attimo, eh?
No, non si può.
Tesoro, vai avanti, dai. Vai avanti tu così. Attenta ai gradini, Susina Bella. Quante volte in sogno entro in questo palazzo.
Vuoi fare delle
salgo
cose?
Salgo queste scale, tutte le notti.
Casco, tienimi.
E adesso, grazie a te, lo faccio davvero.
Ma senti, io non ti piaccio neanche un po', eh?
Ma come? Tu mi trasmetti qualcosa di più della simpatia, dell'attrazione. Ma c'è il rispetto no. Che... Lasciami andare. La guardo solo dalla porta. Solo dalla porta la guardo, Susi.
Ma dove vai?
Non entro, non entro, rimango qui. So che tu prendi la porta, fammela guardare. Un'occhiata. Un'occhiata solo.
Guarda che urlo, beh.
Dei REM che si mixa perfettamente con la voce della luna che abbiamo sentito prima, ma serve anche a ricordare che oggi è anche il compleanno di Buzz Aldrin, il secondo uomo sulla luna.
Il secondo uomo sulla luna, infatti stiamo controllando, sono tutte e tre del 30
erano tutte e tre del 30 e Michael Collins è anche lui ancora vivo come Aldrin, mentre Armstrong è morto nel 2012.
Noi continuiamo a parlare di Fellini.
Collins è il poveretto che è rimasto a girare mentre quei due
certo.
Scendevano.
Ma infatti ho visto
bella storia.
Vabbè, quello sì, parliamo da ne parliamo un'altra volta, ho visto una lunga intervista.
Era uno sporco lavoro, ma bisognava
farlo. C'era un po' di rammarico da parte sua, no? Dicendo la mia vita sarebbe stata diversa. Vabbè. Questo veramente la raccontiamo un'altra volta.
Sì.
Continuiamo a parlare di Federico Fellini, hai voglia?
Certo.
Però ci sono degli ospiti che ci aiutano.
Siamo qui
fortuna.
Appunto Susi Bledi e Umberto Berlinghini che adesso ci raccontano un po' il loro rapporto con Fellini.
Vuoi partire da me?
Sì, direi di sì.
Ah, benissimo. Beh, allora prima ci hai sentito, appunto, mi ha fatto piacere risentire in audio quello che abbiamo girato con Fellini. Come l'ho conosciuto? È stato molto bello perché di solito si parte da quello. Ma è veramente un ricordo stupendo perché, vabbè, io sono un'appassionata di cinema, l'ho sempre avuto, mi andavo a vedere film pesissimi quando ero ragazza e e quindi e mi sono vista però con grande piacere in un altro assolutamente modo, credo 20 volte 8 e mezzo e tutto il resto, perché era proprio una cosa satanata. E quindi però ecco, e oltre al cinema, così quando facevo il Gran Pavese Varietà, Varietà che era arrivato al Sistina, quindi eravamo al Sistina, io e Olga Durano, figlia di Durano, ricordarsi, sì, no? E stavamo facendo le coconuts, e quindi questo specie di Gran Pavese Varietà era un varietà rifatto e demenziale, diciamo, e quindi stavamo facendo questa scena e Olga mi dice: Susi, ma c'è Fellini in sala. Come c'è Fellini in sala? Dai, va là. Io guardo nel buio della sala, erano le prove, e vedo il cappello, la sciarpa e la faccia di...
Sotto c'era anche la faccia.
E gli occhiali di Fellini. Non è possibile.
Alle prove, no?
Alle prove. E quindi andiamo in camerino, me lo ritrovo in camerino, emozionato, posso dire? Era emozionato, lui me l'ha detto: Susina, no, tu sei, ah, guarda così, tu sei tu, questa cosa, perché poi a lui sicuramente piaceva, cioè, lo sappiamo, no? Cioè, tutte le avant spettacolo, queste cose, quindi era la presentazione tipica, insomma, della donna emiliano-romagnola con quelle caratteristiche anche fisiche, che sicuramente. E poi a un certo punto, in un'altra occasione, mi ha detto: no, perché tu mi ricordi, cioè, tu sei un po' come dire la cuginetta, no? Ci faceva con cuginetta e tutto da vedere, però. E comunque ci siamo trovati. Io mi sono trovato questa cosa importante che per me mi sembrava di conoscerlo, ma tutti credo che pensino di conoscere Fellini, no? Ma perché poi alla fine era così immediato e soprattutto così amorevole, come ha detto prima
Angelucci, certo.
Angelucci, cioè, proprio è amorevole, per cui tu lo baceresti, cioè tuo zio, tuo padre, tuo fratello,
tuo cuginetto.
È qualcosa di familiare. E lui mi ha detto: no, perché sai, cioè, mi dice: Susina, io c'ho un filmino.
Sempre
c'ho un filmino,
dovrebbe fare questo
filmino, ma non ho già tutto il cast, no? Però io trovo una parte per te. E infatti poi ci convocò a Cinecittà e andammo, mangiamo con lui, cioè, mi ricordo, c'era il maestro
Tortellini,
no, qualche altro che c'era lì, e ci disse: no, appunto, no, Susina, ti ho trovato sta parte, no, particina, così. E effettivamente poi, appunto, ho fatto questa La sorella della luna, che credo non esistesse nella sua testa, ma che aveva inventato, credo davvero, per me davvero, ma perché poi lui si ispirava tantissimo ai personaggi, e lì ci sono tante storie meravigliose, perché io mi sono ritrovata dentro questa scenografia incredibile, era un paese della bassa, no? Lì dove adesso c'è il Buda Park, no?
Sì, giro
sulla
Pontina.
E c'era questo paese meraviglioso, ricostruito, con dietro l'argine una ciminiera che buttava questo fumo nero. Meraviglioso, cioè un'idea fantastica. Con appunto le passeggiate, no? il classico struscio domenicale, con il pinguino dentro la vetrina, cioè, delle cose veramente che per me, che ero anche, insomma, no, appassionata. Proprio del cinema, di girare il film, di fare, no, il film, era una cosa che mi dava una felicità incommensurabile. E poi alla fine, appunto, no, stavamo, fra l'altro, stavo delle ore ad aspettare che ci chiamassero, io e Benigni, quindi nel camper, no, a dire stupidaggini, e poi tante cose. cose. Poi cioè, c'è una scena particolare, ma non so se vi interessa, però c'era questa, sì. questa no, appunto. Allora, le luci erano di Tonino De Licolli, no? Bene, allora Tonino De Licolli era lì, poi Tonino De Licolli, cioè, che mi metteva le mani addosso per mettermi questa candela, cioè per mettere in modo che si vedesse la luce giusta dalla candela, che invece non era la candela, era la luce, no? Che doveva dare. Ed era tutto impegnato in questa cosa, ma non c'era modo, eccetera. E Fellini che si spazientiva, no, basta, vabbè, allora è finito. E lui che diceva, ma come? Ma io ho fatto... come si chiama?
Il
nome della rosa. Io ho girato il nome della rosa tutto con le luci vere, no? E tu mi impedisci di mettere una candela. Ed era così. E lui proprio, e Fellini diceva, ma sì, ma dai, ma insomma, come dire, il cinema è una convenzione, no? Cioè, con lo spettatore, cosa hai bisogno di vedere esattamente l'ombra? Cioè, chi se ne frega, no? Cioè, l'idea è che tu c'hai una candela in mano.
Certo, certo.
ed è tutto così. Cioè, e da lì ho capito anche come in quel momento, soprattutto della sua vita, lui lavorasse, no? Cioè, aveva... Come dire, era fare un film era un'opera diversa dalla convenzione cinematografica, che andava al di là, no? Era proprio il racconto, era la storia, era la parola, era tutto, e l'immagine, era un'altra cosa. Tant'è vero che ci sono tante cose che sono fuori sync, sono, no? Le persone sono state tutte doppiate, tranne me. E poi a un certo punto, vabbè, a parte che insomma. Mi ha detto anche che mi stimava.
Vabbè, quelle sono.
No, questo questa è una soddisfazione. Che... No, e me lo disse per poi sconsolarmi, perché stava sgridando tutti. Ogni tanto gli veniva, gli giravano, ma e quindi stava sgridando tutti. Ero lì, in mezzo agli altri. E dice: No, Susina, no, tu no, io ti stimo.
Ascoltiamo un'altra scena e poi parliamo con Umberto Berlinghini. Anche di appunto di che cosa sta che cosa ha lavorato e sta lavorando a proposito di Fellini. Vogliamo sentire i clown.
Il tipo d'Augusto che ha inventato Alberto era di derivazione inglese.
Angry.
E il clown bianco che faceva François era come Antonet, simile ad Antonet.
Ma visivo François era del tutto differente, ballerino, gentile.
Oh, la suite.
C'est joli ça. Joli. Vous permettez?
Ça, c'était la musique de l'entrée, peut-être la plus amusante. Les musiciens. Du Schubert joué par les Fratellini.
Annie et papa Gustave ci parlarono a lungo di Paul, Albert et François, della loro straordinaria bontà. Davano spesso spettacolo per beneficenza anche fuori del circo, nelle trincee, nei manicomi, negli ospedali.
Appunto, questo è un altro frammento felliniano, i clown. Umberto Berlinghini, raccontaci un po' il tuo Fellini.
Il mio Fellini è da, ovviamente da cinefilo, che ho amato come un vero cinefilo non può non fare. Poi ho proposto al responsabile della newsletter Rai, che è della direzione della comunicazione, che si chiama Roberto Natale, di provare a raccontare, in occasione del centenario di Fellini, di raccontare i 6 film che Rai ha coprodotto con Fellini. Ho pensato a questo perché mi rendevo conto che per quanto riguarda appunto la produzione, si conoscono i grandi nomi dei produttori di Fellini, da Cecchi Goria a Grimaldi a Cristaldi, ma non veniva fuori quasi mai nessuno della Rai, o bene che andava e usciva fuori Rai 1, che poi è stato quello. E quindi mi piaceva far riscoprire chi c'era dietro quei canali. Io adesso, se pare, come dire, scontato che io poi lavoro per questa azienda, quindi voglio dire...
No, Umberto, scusa, però... se ti interrompo, non tutti sanno che però soltanto grazie poi a Rai 1 e alla Rai,
certo,
che poi Federico Fellini da un certo punto in poi ha potuto continuare a fare i suoi film. Scusami.
Assolutamente, no, infatti gli anni 80 sono tutti coprodotti dalla Rai, La Nave Va fino all'ultimo film. Prima c'è stato I Clown, appunto, 1978, che è stato il primo film, nel 70, che anche questo è un anniversario, e il secondo nel 78, Prova d'orchestra. Ma facendo queste ricerche su chi aveva proposto a Fellini di fare il film, escono fuori dei personaggi che veramente i miei colleghi, soprattutto quelli più giovani, ebbene, soprattutto quelli che si occupano di cinema, i primi che mi vengono in mente sono i miei ex colleghi di Recinema. Noi abbiamo avuto, questa azienda ha avuto dei personaggi, dei grandi dirigenti, senza nulla togliere a questi attuali, per carità di Dio, certo, perché sennò sono costretto a trovarmi un altro lavoro. Dei personaggi, ne cito uno su tutti, Paolo Valmarana, che è stato veramente quello che ha contribuito a creare un grande cinema. Il cinema della Rai inizia ad essere nasce con il Francesco d'Assisi della Cavani, quindi parliamo della seconda metà degli anni 60, e non poteva non incontrarsi con Fellini. Angelo Romanò propone a Fellini il Pinocchio. Fellini adorava Pinocchio, stando a quello che ho letto Fellini addirittura considerava Pinocchio superiore ai Promessi Sposi, poi non se ne fa nulla e viene dato poi, come sappiamo tutti, a Comencini, e allora Fellini decide di fare un film sulla sua passione. Insomma, ecco, io nel pezzo che ho dedicato ai clown, scusate l'autocitazione, ho detto: se le donne stanno a Truffaut, i messicani a St. Peckinpah, i clown devono stare per forza a Fellini. E quindi c'è questo primo incontro tra Rai e Fellini con Angelo Romanò, che è stato un grande intellettuale. Poi si fa un salto al 78 e c'è Mimmo Scarano, che è stato il direttore di Rai 1, passato alla storia di questa azienda per aver mandato in onda Il processo di Catanzaro a Piazza Fontana. Poi faccio questi salti, scusate, tripli mortali, passiamo alla Nave Va, ed è, ahimè, l'ultimo film seguito da Paolo Valmarana con Emanuele Milano alla direzione di Rai 1. E poi, appunto, a Valmarana succede Giuseppe Cereda, altro straordinario, grande personaggio Rai, grande dirigente Rai e grande uomo di cinema. E quando pensai a scrivere sui film coprodotti dalla Rai, non solo di Fellini ma anche gli altri, l'idea mi nacque proprio sull'onda della polemica, parliamo di fine 2018, di Netflix, no? I festival, i grandi film, eccetera. Cioè, ma la Rai ha prodotto dei grandi film dagli anni 60, cioè quanti sanno, che ne so, vado a caso, La notte di
Padre Padrone,
L'albo degli zoccoli,
Due palme d'oro,
esatto, La notte di San Lorenzo, cioè abbiamo una produzione sterminata, e lo dico, alludo ai film prima dell'avvento di Recinema, poi con Recinema, certo, sappiamo, certo, tutti, certo, il suo successo,
le cose sono cambiate,
ma è stato,
certo,
veramente un'epoca questo veramente grandiosa, di grandi uomini che erano che sedevano su le poltrone di, appunto, di Rai, ma anche Rai 2, ripeto.
No,
adesso
no, certo,
sono,
certo,
qui, sono un po' emozionato, non mi vengono i nomi di Rai 2,
no, ma
Angelo Guglielmi di Rai 3, non ne, certo, parliamo. Insomma,
anche perché Angelo Guglielmi credo che ci fosse già all'epoca, a proposito di Francesco,
esatto,
di Liliana Cavani.
Assolutamente.
Era stato seguito, credo, da Angelo Guglielmi.
Assolutamente,
se non sbaglio. Poi, dal momento che stiamo parlando di Fellini, è chiaro che si sta,
certo,
più su Rai 1. Vogliamo ascoltare proprio uno dei film che sono nati grazie alla presenza, all'intervento, all'investimento creativo e finanziario della Rai, Prova d'orchestra.
No, io non voglio essere intervistato, non mi piace essere fotografato, che poi magari ti scambiano per un altro, assolutamente no. Ma che? E dite il collega, se lui...
Professore,
mi dica pure.
Lei accetta di rispondere a qualche domanda?
Beh, veramente non ve lo meriteresti, perché senza compenso non è giusto. Ma comunque, ormai state qui, sentiamo un po' ste domandine.
Dunque, non so cosa chiedere. Mi parli del violoncello?
Beh, il violoncello è uno degli essenziali strumenti dell'orchestra. Potremmo dire così: violino e violoncello sono le basi su cui si costruisce l'edificio di qualunque concerto sinfonico. Insomma, appoggia tutto su sti due. Mi sbaglio?
Sì. Ce lo dico io cos'è il violino. Il primo violino è il cervello, il cuore dell'orchestra.
E il clarinetto è la minchia. guardi, direi che il violoncello assomiglia in tutto e per tutto all'amico ideale. Sì, l'amico vero, discreto, fedele. Cosa che non è il violino.
ti può sedurre il violino, affascinare. Ma ti inganna, è femminile.
Ma quante fregnacce che diciamo.
Dottor, la collega laggiù non è d'accordo.
Niente.
Non è d'accordo?
No, veramente non sono d'accordo.
E perché?
Perché è il violino per noi che è il più virile strumento di tutta l'orchestra.
Allora, prova d'orchestra. In questi giorni si sta svolgendo il Trieste Film Festival, arrivato al 31esima edizione, e naturalmente c'è una, così come era stato anticipato, no?
Quando avevamo avuto Fabrizio Grosoli ospite,
avete sentito,
un paio di settimane fa,
appunto,
sì.
C'è un Fellini East West, no? Proprio perché come sappiamo, come forse sapete benissimo, i film di Fellini erano molto popolari e nel oltre la Cortina di Ferro, perché all'epoca c'era ancora...
Io ero a Mosca quando vinse con Intervista.
Infatti,
ci fu una trattativa estenuante per farlo venire da parte dei sovietici, con lui che diceva: vengo se mi date il primo premio.
Con De Niro, che era la guida della giuria.
Forse De Niro era presidente della giuria, sì. Sì, deve essere stato quell'anno. Sì, sì.
Dunque, Susi Bledi, al di là di questi ricordi, ce ne sono sicuramente molti altri, no, di questa esperienza con Fellini. Poi vi siete più sentiti finito il film? Avete più avuto occasione di trovarvi?
Li ho scritto. Sì, sì, li ho scritto, e quando ero in ospedale. E quindi sì, insomma, non abbiamo avuto più occasione, però un'occasione bella è stata sempre lì, il fatto di aver partecipato. Adesso stavamo discutendo prima sulla giornata, appunto il giorno del suo compleanno, nel senso che a un certo punto mi vengono a chiamare e dicono: ah, il maestro compie gli anni, fa una festicciola lì poi sul set, praticamente in una stanza, e facciamo, insomma, niente, vieni a festeggiare. E quindi, appunto, mi ricordo, visto che siamo il giorno del suo compleanno, mi ricordo questo compleanno con poche persone, fra le quali appunto la Masina, perché la Masina me la presenta, la Masina, ecco, io ero lì, e come dire, in tutte le occasioni quando conosci qualcuno importante nella tua vita, non tanto perché è importante, ma quanto è importante nella tua vita, l'idea bella non è tanto quello di averli conosciuti, ma di essere stati conosciuti da loro. Cioè, sì. E quindi è veramente l'idea, appunto, di che la Masina mi ha conosciuto, ecco, che Fellini mi ha visto, e questo è stupendo.
Sono apparso poi, Fellini.
Sono apparso Fellini, sono stato conosciuto da Fellini. E poi, ecco, c'è una cosa che mi piace dire, la dico e poi la gente ride, ma io ci credo veramente. Se mi chiedono come ti è parso Fellini, nel suo modo anche fondamentalmente di dirigere, ecco, se io ho capito una cosa, ho capito questo, che lui era una ras d'ora. Conoscete il nome?
Cosa vuol dire. Certo.
Sapete cosa vuol
però
dire?
Però spieghiamolo.
Spieghiamolo.
Di fuori dell'Emilia o della Romagna non è detto che...
Cos'è la ras d'ora? La ras d'ora è la donna, come dire, di casa, che non è affatto, come dire, una casalinga, ma è quella che dirige tutto. È la reggitrice, no? È la reggitrice romagnola in questo caso, no? Che è appunto la donna che sa bene che parti fare a tutti. Ecco, cioè il cugino fa il cugino, il padre fa il padre, cioè, capito? Mette ordine, un po' come negli animali del cortile, che le papere devono fare le papere, non come è successo a me, che io avevo un cortile dove c'era di tutto, dove il cane insegnava le anatre pensavano di essere cani, cioè era un bordello. No, li devi mettere tutti a posto, tutti al loro posto. Ecco, lui aveva questa capacità, cioè di mettere tutti nel ruolo giusto, e aveva, l'ho visto una volta, c'era una strana ragazza, un po' punk, un po' strana, che le avevano proposto evidentemente, l'avevano messa nel cast, e lui la evitava, dice: ma no, cioè, poi a un certo punto l'ha vista. E ha detto: cavolo, questa è.
Ho capito.
Questa è diventata, no, quella, è il personaggio che si vede che aiuta Benigni, no, in certe cose. Ecco, cioè anche la sua capacità di mettere tutti al loro posto e dare tutto un senso a questo caos che è la vita.
Dobbiamo chiudere anche il bellissimo caos di questa trasmissione. Susi, scusa l'interruzione, ma questa purtroppo è la sigla.
Avevo finito.
Ma sì, infatti, la chiusa era arrivata. Grazie mille a Susi Bledi, grazie a Umberto Berlinghini.
Grazie a voi.
La trasmissione è stata fatta da Francesca Levi, da Maddalena Agnisci, da Simone D'Arrigo, che ci ha mandato in onda. Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erika Favaro sono in questi giorni membri dell'Arcadia. Al telefono c'era Gianfranco Angelucci, Alberto Crespi e Enrico Magrelli. Tornano mercoledì. Quindi...
torniamo mercoledì, domani non ci siamo, c'è un concerto e mercoledì saranno con noi Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi per parlare di figli.